Allora, a questo punto andrei con le considerazioni di Marco, che aveva delle cose anche lui in realtà in giacenza, quindi vai Marco, fai tu.
Sì, allora, io volevo, a proposito della NATO, volevo buttare una riflessione veloce. Io ho avuto modo, durante gli anni, dell'università, erano venute a fare un periodo, un semestre in Italia, due ragazze russe, no, che ho conosciuto in università, no? Allora hanno approfittato per chiedere cioè, com'è la situazione in Russia, eccetera, no? E a un certo punto gli ho chiesto qual è per voi, la minaccia per la vostra sicurezza. Ho detto, vediamo cosa provano a dirmi, no? Molto, tra l'altro, interessante, perché poi queste due ragazze, una era di Mosca, era proprio slava russa, l'altra era di San Pietroburgo ed era di origine cecene. Quindi non erano neanche ragazzi che vengono dalla campagna, che vivono fuori dal mondo. E loro mi hanno detto che per loro le due grandi minacce per la loro sicurezza erano la NATO, primo, ma proprio con convinzione hanno detto, e l'Ucraina, perché dicevano che stava prendendo una deriva molto strana. Riflettendoci poi molto bene, in effetti, cioè, secondo me, la NATO è vero che è un'organizzazione che si aderisce per volontà dei popoli. Però è anche vero che per me è un'organizzazione difensiva, per me la NATO, sono dentro la NATO, non è una minaccia assolutamente. Però se provo a immedesimarmi dal punto di vista della Russia, cioè tutte le più grandi invasioni nella storia della Russia sono sempre venute dal continente europeo, da Hitler, poi ancora prima Napoleone, eccetera. Ed è forse rimasto all'interno di questo popolo una sorta proprio di... forse una malattia mentale proprio, la chiamo una sorta di paranoia verso tutto quello che arriva verso di loro. Credo che i popoli, soprattutto anche le
Io
grandi...
saluto Dario Fabbri.
Ah, Dario Fa, sì, grande Dario, è anche uno dei suoi
No,
grandi...
perché questa è una sua analisi. No, ma ha ragione, cioè è rimasto dentro il popolo.
Concordo plenamente, perché l'abbiamo poi ho studiato anche in università queste cose. Cioè che comunque loro, la storia per loro ha un peso veramente eccezionale, quindi loro qualsiasi cosa che di relativamente compatto, che si avvicina ai loro confini, a loro li fa quasi impazzire. E secondo me questo ha influenzato molto e su queste decisioni qua, anche il ruolo degli Stati Uniti. Adesso lei magari mi può anche smentire, però mi sembra che nei primi anni 2000... Fine anni 90, gli Stati Uniti avevano promesso alla Russia che non avrebbero mai allargato la NATO a est, cioè allargato, comunque avrebbero cercato
No.
di... Non ha mai fatto una cosa, non è mai stata... Io avevo letto questa cosa qua, però
No,
comunque a
non
parte...
facciamo confusione. Allora,
Ok.
alla dissoluzione dell'Unione Sovietica c'erano delle trattative,
Ok.
ok? E quelle trattative includevano alcune promesse. Il problema è che l'Unione Sovietica è crollata mentre stavano venendo queste
Ok,
trattative, quindi queste promesse non si sono mai tramutate in nulla di scritto, cioè semplicemente
questa cosa.
diciamo che la Germania ha fatto anche la furba, nel senso la Germania voleva chiedere il permesso della riunificazione dell'Unione Sovietica. Quando si è reso conto che bastava aspettare un attimo e che l'Unione Sovietica crollava e quindi non c'era bisogno di fare accordi con nessuno, allora hanno aspettato. Nel mezzo c'erano queste parlamentazioni. Io ci ho fatto una lunghissima live con Gian Lorenzo Zichi dell'Università di Cagliari, che insegna proprio questioni internazionali, dove abbiamo ricostruito con tutta la documentazione, perché ci sono tutte le trascrizioni di quello che si dicevano i diplomatici all'epoca, il famoso not, non un poli, not one inch further on the east, e tutte le rassicurazioni date dagli americani, sì, in maniera solenne, perché poi erano comunque rappresentanti di un certo livello, ma non si arrivò mai a nulla di scritto. Quindi il fatto che i russi rivendicano questa cosa come un tradimento, eccetera. È vero però che i russi con Gorbaciov e con altri hanno fatto degli accordi che sicuramente non li hanno premiati, cioè lo smontare o il fatto che dovevano informare l'Occidente anche solo per muovere le loro truppe era abbastanza umiliante come cosa. Quindi si erano un po' svenduti e poi è arrivato uno duro come Putin, che ovviamente insomma ha risollevato le cose. C'è da dire che gli americani, per esempio, sono usciti unilateralmente da alcuni trattati missilistici senza dare assicurazioni. Putin questa cosa la denunciava parecchio. Si è tentato però anche di portare la Russia in seno alla NATO. Ricordiamoci che ci sono delle operazioni fatte in congiunzione tra NATO e Russia a metà anni 2000. Andate a vedere questa cosa. La collaborazione NATO-Russia c'è stata, forse era l'inizio di un processo di integrazione. Sicuramente la Russia si sente fregata, quello è palese, però la Russia si scorda anche che quando l'Unione Sovietica è crollata noi abbiamo donato 20 miliardi di dollari quando quelli facevano le file per il pane e abbiamo continuato a mandarli quando erano veramente messi male. Quindi la Russia, insomma, si ricorda quello che gli conviene e altre cose no, un po' come sulla Seconda Guerra Mondiale si scorda il lend-leasing. In quasi tutti i libri storici scritti dai russi del lend-leasing non si parla, hanno la memoria selettiva. Ecco. La Russia parla di, ovviamente, la sindrome dell'accerchiamento, e questo è giusto perché storicamente svedesi, polacchi, un po' tutti, insomma, tedeschi, francesi hanno invaso loro. Il problema si scorda nei russi quelli che hanno loro invaso. Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Romania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Austria, quindi come si dovrebbero sentire gli altri popoli rispetto ai russi e alle loro manie di grandezza? Perché questo discorso vale da entrambi i lati. Se loro hanno paura dell'accerchiamento, la gente ha paura della Russia, perché è grossa e cattiva di solito e non è particolarmente brava a farsi amare. Non è un caso che tutti i paesi che
Bello,
ci... Io
quello
ricordo
giusto.
sempre la frase che diceva l'ambasciatore polacco. In Germania, quando gli inglesi gli chiesero: ma perché non fate un accordo con i russi per difendervi dai tedeschi? E l'ambasciatore disse: perché con i tedeschi perdiamo la libertà, con i russi l'anima. Questa è l'idea che ha il polacco per dire a questi paesi rispetto ai russi. Sono pervasivi. Il tedesco ti occupa, magari ti elimina fisicamente, ma non ha un grande interesse a influenzare la tua cultura. In quel senso lì, quando occuparono i francesi, non è che cominciarono a dire ai francesi dovete parlare tedesco. Anzi, ne ammiravano la cultura francese. Il russo no, il russo ti impone il russo. Quindi è diversa come cosa.
Certo.
Quindi la paura da una parte e dall'altra, poi queste ragazze magari erano giovani, devi anche capire che negli ultimi 20 anni sono state bombardate da queste cose. Cioè, no, rendiamoci conto cos'è la TV di Stato russa. La TV di Stato russa fanno vedere letteralmente. In grafica 3D a computer, la NATO che spara missili contro i russi, il pericolo, ma questo già 20 anni fa, per dare un'idea, cioè questa narrativa assurda di tutto il mondo che vuole attaccare la Russia col nucleare. È ovvio che poi una ragazza che ora avrà 20 anni, 25 anni, è vissuta con queste cose qui, è convinta. Però se poi gli fai un esempio, mi dici un esempio dove la NATO vi ha attaccato e non la trovi. Quindi al senso pratico poi non c'è. Poi è ovvio che sia un'alleanza militare, che quindi quelli abbiano paura, ma un conto è avere paura, un conto è invadere altri paesi. Cioè, siccome hai paura della NATO, invadi l'Ucraina? E l'Ucraina può rappresentare un pericolo per la Russia dal punto di vista militare, se la Russia non riesce a invadere l'Ucraina? L'abbiamo mai vista su una cartina quanto è grande l'Ucraina rispetto alla Russia? Secondo te l'Ucraina con 150.000 uomini poteva invadere la Russia? Non ci riescono i russi con 200.000 a invadere l'Ucraina? Cioè, ragioniamo anche da un punto di vista logico e di capacità militari. L'Ucraina non ha un'industria bellica, praticamente. Produce qualche munizione da 152 e qualche carro che tentano di modernizzare. Tutto fermo, tra l'altro, perché i motori si producevano a Kharkiv, le torrette si producevano, se non sbaglio, a Mariupol, quindi tutto fermo. Cioè quel paese lì è come se noi ci preoccupassimo dell'Austria. Invadiamo l'Austria perché secondo noi
Certo.
l'Austria ci potrebbe invadere, no? È un pericolo per noi. È illogico. Fra l'altro ti riporto la cosa anche a discorsi storici. Il famoso incontro Hitler-Mannerheim, maresciallo Mannerheim della Finlandia, sul famoso treno. Cioè a un certo punto Hitler, che parlando con lui, dice: beh, i russi. Il motivo per cui ho deciso di attaccare i russi è perché a un certo punto i russi si presero la Bucovina, no? Zona della Romania, e non faceva parte degli accordi. E poi Molotov venne da me dicendo che la Finlandia rappresenta motivo di paura per la Russia e instabilità nella regione. e Hitler, persino Hitler, era talmente logico da dire: ma veramente mi volete vendere l'idea che la Finlandia rappresenti un pericolo per la Russia? Quella stessa cosa. Poi, se vogliamo fare un ragionamento più cinico di alleanze militari, quello, io capisco gli interessi russi a non avere, insomma, basi NATO così vicine, ma tecnicamente ce le ha già. Forse a volte non si ragiona su queste cose. La NATO era, con gli americani, era bene o male in Afghanistan, quindi vicini siamo alla Russia. È comunque nel Mar Nero. Cioè, la Turchia è nella NATO, la Romania è nella NATO. Cioè, sono tutte comunque il Mar Nero, metà del Mar Nero, anzi tre quarti del Mar Nero, è un mare della NATO, non è nemmeno un mare russo. Cioè, non ci rendiamo neanche conto della prossimità che il Baltico è praticamente un mare della NATO, un laghetto della NATO, se uno va a vedere. Quindi, perché l'Ucraina rappresenta un pericolo esistenziale, Estonia, Lettonia, Lituania, no. Non ha molto senso dal punto di vista logico. I punti di contatto con la NATO sono tantissimi e ora saranno ancora di più con la Finlandia. Quindi, perché l'Ucraina rappresenta un pericolo? La verità è che l'Ucraina, e qui torniamo anche ai discorsi di Dario Fabbri, perché li sentivo di sottofondo, del discorso del perché l'Ucraina è fondamentale per la Russia. Non è tanto il discorso delle risorse, dei problemi, della rivoluzione interna, della guerra civile, del discorso della NATO. C'è un discorso fondamentale che colpisce ancora di più i russi e soprattutto li colpisce nella profondità. Uno, è la culla della loro società, dal loro punto di vista, la Rus di Kiev. Quindi anche se non è in Russia, ma comunque è in un paese che bene o male fa parte delle nostre disponibilità e amico, va bene. Due, se il modello europeo di esportazione del modello occidentale funziona con gli ucraini, tipo laboratorio, non quelli BioLab, allora per contaminazione funzionerebbe anche con i russi. Loro hanno più paura di questo. La contaminazione del livello occidentale e del modo occidentale di vivere che funzioni con gli ucraini funzionerebbe anche con la Bielorussia, anche con la Russia, che significherebbe praticamente la demolizione del loro sistema oligarchico. Di quello hanno paura, più che delle questioni geostrategiche.
Ma sarebbe anche la fine della Russia, quindi?
No, cambierebbe.
Cambierebbe.
Cambierebbe, diventerebbe più democratica, verrebbe contaminata, e già lo è perché i russi istruiti, i russi che seguivano internet sono scappati, quelli che parlano in inglese sono scappati. Io ho un sacco di amici in Svizzera, in Francia, imprenditori, mi dicono la quantità di ucraini e russi che stanno negli alberghi qui o imprenditori che si sono portati via tutto, è enorme. C'è una parte di Russia sveglia e poi c'è una parte di Russia ottocentesca, che è quella che Putin utilizza. Chi manda a fare la guerra? Ci manda i moscoviti,
Quelli delle
manda
periferie
i
dell'Asia.
buriati, ci manda i buriati. Ci manda questa gente qui, che in proporzione in Buryatia vivono molte meno persone che a Mosca, però hanno il 20 volte più perdite rispetto a Mosca, perché ci mandi come noi mandavamo quelli del sud, per dire. Quindi c'è anche da fare queste cose. C'è una parte di Russia che è estremamente povera, estremamente staccata. Io ho un amico che, tra l'altro, si è trasferito qui a 150 metri da me, perché si è sposato una russa e stava a San Pietroburgo e, visto il casino, se n'è andato. E mi diceva, l'ha visitata un pochino la Russia. Tra l'altro sono amico anche con Stefano Tiozzo, che ha un canale YouTube enorme, lui ha la moglie russa e si è girato veramente dalla Kamchatka fino a Arkhangelsk, e tutto il resto. E mi diceva che c'è una parte di Russia che noi non riusciamo neanche a concepire, cioè letteralmente capanne, capanne, piccoli, piccoli villaggi, che non hanno, l'unica informazione che hanno è la televisione. Non hanno internet, non hanno collegamento, eccetera. Quindi c'è anche questa cosa che stanno facendo in Russia, cioè al netto delle sanzioni, la situazione a San Pietroburgo, a Mosca, eccetera, è molto normale, perché si fanno pagare le cose di più nella parte profonda della Russia per mantenere un'illusione di stabilità e di controllo
Sì,
nelle
sono
città
fuori.
principali, dove c'è la gente che conta, perché il cittadino della Buryatia, che va letteralmente a cavallo con la vecchia Trabant e vive in una casa di legno, non ha modo di ribellarsi, di organizzarsi e fare cose del genere. Quindi questo è il paradigma che ora esiste in Russia. Sono dei paesi, sono vari paesi tecnicamente, vari strati di paese che sono completamente scollegati a livello culturale e a livello economico.